Abbiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.andarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne. E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
E partiamo appunto dai primi titoli. Oggi, come dire, c'è una certa compattezza. I titoli sono vari, gli argomenti sono vari, ma in qualche modo o per affinità o per compartecipazione o per opposizione si richiamano tutti.
Sì, si rimpallano gli uni e gli altri per un'affinità che però è anche molto tirata, ma cercheremo leggendo le prime pagine di far capire quali sono i ragionamenti, insomma.
Abbiamo a Roma appunto Zelensky per soprattutto insomma per quella che viene chiamata l'opzione Vaticana, mi sembra che ci sia anche un giornale che titola così.
Repubblica, il titolo principale, lo anticipiamo, è proprio opzione Vaticana.
E poi il Papa però è stato anche agli stati generali della natalità, di cui si parla molto sui giornali, ovviamente come dire, raggiungono questi giornali che parlano della il primo titolo, questo tema raggiunge il primo titolo sui giornali di destra, si arriva fino a Libero che titola con una foto di Meloni e il Papa che si toccano, con scritto Papa e papessa.
In che senso si toccano?
No, nel senso una lunga, si salutano con familiarità.
Ecco, no, va bene, ho capito.
E quindi sul Libero appunto il primo titolo, ma così anche ovviamente sulla Verità, che mette la stessa foto, ci sono la Meloni e il Papa, tutti e due vestiti di bianco.
Ecco, mi sembra, scusami se ti interrompo così, che a livello di gossip l'attenzione sia stata puntata già da ieri sul fatto che tutti e due erano vestiti di bianco.
Cioè che sul fatto che lei si è vestita da Papa.
Esatto, sul fatto che lei si è vestita da Papa. Da questo quel simpatico Papa e papessa che sinceramente non si può proprio sentire.
E sono su due scranni dorati di velluto rosso con i bordi d'oro, quindi due troni sostanzialmente. La stessa identica foto appunto con Meloni vestita di bianco che allunga la mano verso il Papa con familiarità, diciamo.
Amici.
La Verità non titola Papa e Papessa, ma titola Alleanza per la Famiglia. E una foto, diciamo, un fotogramma prima di questa immagine è quella che sceglie il Tempo, in cui si vedono sempre i due, ma qui non è il primo titolo, perché il primo titolo sul Tempo è La pace passa da Roma, perché questa opzione Vaticana sulla guerra ucraina sarebbe una via per la pace. E poi diciamo però che dall'altra parte, da una parte che non voglio dire destra e sinistra, perché non è che riconosco alla stampa di rappresentare
la sinistra,
però rispetto diciamo alla tematica natalità, l'altra opzione diciamo è sulla prima pagina della Stampa, arcobaleno in città, e qui si parla delle famiglie omogenitoriali e dell'incontro di 300 sindaci a Torino. Poi ci sono anche altri titoli, ma quello che voglio sottolineare, perché mi pare interessante, è che la natalità è il primo titolo anche per il Sole 24 Ore.
Cioè, diciamo la verità, il primo titolo è il Papa, che fa da, diciamo, tratto di unione da una parte tra Zelensky e gli stati generali della natalità, in un mischione che, non so, insomma, ha un sapore un po' strano.
Il Papa c'è anche sul Sole 24 Ore, però il primo titolo è proprio sulla natalità. 14 province controcorrente, inverno demografico, risveglio post pandemia in 14 aree con fecondità già superiore al resto d'Italia. A me quando si parla così di natalità veramente mi inquieta proprio, ecco, mi inquieta, perché è evidentemente una questione di soldi, cioè non è che stiamo parlando d'altro. Il Sole 24 Ore credo non parli mai d'altro, più o meno,
sì,
che delle grandi imprese multinazionali. Comunque, più o meno, ecco, non so se abbiamo reso anche vagamente l'idea, ma questa è il panorama che ci troviamo davanti, e adesso andiamo a vedere con un pochino più di dettaglio pagina per pagina. But no matter how much I lied, the truth was too strong.
data questa, diciamo, introduzione, cominciamo a vedere la prima pagina di Repubblica, che, come abbiamo detto, ha come titolo principale Opzione Vaticana, diplomazia contro la guerra, e nell'occhiello ovviamente, diciamo, si riassume la cronaca della giornata. Oggi Zelensky a Roma incontra Mattarella e la Premier, attesa per l'udienza papale che dovrebbe esserci, credo, nel pomeriggio, dove si parlerà della trattativa di pace iniziata. Poi si passa ovviamente a dare un minimo di cronaca della situazione in Ucraina, iniziata la controffensiva di Kiev, ripresi alcuni territori a Bakhmut. E niente, in prima pagina questo argomento è relegato alla cronaca della giornata di Zelensky oggi a Roma, e con un richiamo però sempre direttamente nella prima pagina all'intervento del Papa agli Stati Generali della Natalità, che viene sintetizzato con la frase che sto andando a leggervi in molti quotidiani: non vanno contrapposte natalità e accoglienza, perché sono due facce della stessa medaglia, e questo sembra essere. Mentre dell'intervento di Meloni io non ho trovato un granché, soprattutto sulle prime pagine.
Sarà stato brutto?
Sarà stato brutto, sarà stato inconsistente, poco interessante, non lo so. Però
parlano solo del fatto che si è scagliata contro la cestazione per altri.
Esatto, è l'unica cosa che
riguarda tipo 200 persone l'anno, quindi proprio
no, importante effettivamente. E invece di quello che ha detto il Papa viene fuori sostanzialmente questo: c'è un rimando
che è un po' una risposta a Lollobrigida, su, diciamolo. No,
diciamolo, è un po' una risposta a Lollobrigida sulla questione Lollobrigida, su cui ci piacerebbe non dilungarci, perché sinceramente ci sono cose che non meritano un momento di attenzione. C'è la vignetta di Altan debole, a mio modo di vedere.
Ma Lollobrigida non ha parlato ieri, ha parlato ieri l'altro.
Ha parlato ieri l'altro e ha detto, diciamolo cosa ha detto, cercherò di riassumere in qualche modo perché la dichiarazione non me la ricordo.
Te la leggo,
insomma,
se vuoi, l'ho trovata.
Sì, mi sembra.
Esiste però una cultura, un'etnia italiana che in questo convegno immagino si tenda a tutelare.
Ecco, a parte il fall'idea di tutelare un'etnia italiana, è una cosa
che non esiste, immagino.
Però l'etnia italiana, siamo tutti d'accordo rispetto al fatto che l'etnia italiana non esiste. Personalmente penso che Lollobrigida, quando dice queste cose, perché non è la prima volta, come sappiamo, che si esprime in termini grosso modo analoghi, lui secondo me pensa di essere molto molto avanzato, di dare prova di grande apertura, perché quello che lui veramente pensa è che esiste una razza italiana. E quindi il fatto di sostituire la parola etnia alla parola razza a lui sembra, diciamo, una cosa
almeno
molto
furbo.
Lui si sente furbo, diciamo, si sente furbo, e non io sono convinta che lui non capisca proprio perché non è possibile che si continui a insistere su questa tematica se uno vagamente capisce, ma mi sembra che non sia il caso.
Oppure è quello che è, si posiziona nel suprematismo bianco. E
partendo dal presupposto che lui è quello che è e pensa che esista una razza italiana che vada tutelata, però diciamo la furbizia si limita a questo, e questa la diciamo.
Non tanto, l'hanno capito tutti, cioè persino su Repubblica l'hanno capito.
Pensa comunque sia, dicevo, questa vignetta di Altan che dice sono di etnia italiana, chi si contenta gode, risponde questo. L'altro, boh, non lo so, insomma, mi sembra che si potrebbero, vabbè, lasciamo stare.
Dire parecchie altre cose.
Sì, poi si sfonda in un terreno di vignette su Lollobrigida che non vogliamo proprio affrontare, e quindi andiamo avanti. Insomma, dicevo che il titolo principale, l'argomento principale per Repubblica è appunto Zelensky dal Papa, e a questo rimandano nelle pagine interne, in particolar modo dalla 2 alla 6, una serie di approfondimenti, in particolare quello di Jacopo Scaramuzzi a pagina 2. Ci parla, cerca di dettagliare un pochino quale potrebbe essere o quale sarebbe la missione della Santa Sede per cercare una soluzione politica. È un articolo piuttosto lungo e piuttosto approfondito che analizza, cerco di sintetizzarvelo senza dire niente, però insomma i rapporti che Papa Francesco ha tentato di tessere con i diversi soggetti, da Putin al Patriarcato Ortodosso, agli Stati Uniti, Francia, Ungheria, e si conclude proprio con la Cina, con cui la Santa Sede evidentemente non ha nessun tipo di rapporto e che quindi è una cosa piuttosto particolare evocare, e una rete di rapporti a 360 gradi grazie ai quali la Santa Sede, vado a leggere, si presenta anche a Zelensky come un interlocutore di riguardo, nonostante la equivicinanza, virgolettato, mostrata da Roma verso Kiev e Mosca abbia irritato il presidente ucraino. È chiaro che in questo caso Roma si intende la cosiddetta Santa Sede e quindi il Vaticano. E quindi la visita di oggi, conclude Scaramuzzi, sarà un'opportunità per riflettere sulla pace. Il Papa e i suoi uomini vogliono ascoltare e aiutare, non hanno potere economico o militare, ma non hanno interessi diretti sulla guerra, per questo possono risultare preziosi, disponibili a intraprendere insieme una strada che porti a far tacere le armi. E diciamo la posizione del Vaticano è rispetto alla guerra in Ucraina evidentemente sempre stata questa. Continuiamo però con la prima pagina di Repubblica, che poi contiene tutta una serie di altri spunti. Abbiamo in particolare due editoriali. Uno, il commento di Claudio Tito, sempre a proposito di Ucraina, che è tutto contenuto nel titolo, l'Ucraina subito nell'Unione Europea, che caldeggia, prosegue dalla prima pagina a pagina 29 su più colonne, due lunghe colonne in cui si dice sempre sostanzialmente la stessa cosa, e la stessa cosa è che questi sono tempi straordinari, equiparabili in qualche modo al momento della fine della Seconda Guerra Mondiale, e in tempi straordinari le soluzioni devono essere straordinarie, e la soluzione straordinaria sarebbe quella di far entrare addirittura entro fine anno nell'Unione Europea l'Ucraina come 28esimo membro, e con un ragionamento piuttosto monotono con delle torsioni anche stupefacenti. Vi leggo la conclusione. Capisce Claudio Tito che qualche problemino c'è indubbiamente, l'Ucraina avrà delle difficoltà a rispettare tutti i requisiti richiesti, che per Claudio Tito sono diciamo degli aspetti burocraticamente, delle lungaggini burocratiche. Di certo il governo Zelensky dovrà accelerare sulle condizioni reclamate nei mesi scorsi al momento dell'attribuzione dello status di paese candidato. Kiev dovrà adeguare le sue normative sullo stato di diritto, sulla corruzione, sull'indipendenza della magistratura, dovrà liberarsi dal ruolo egemonico degli oligarchi, ma tutto questo diciamo
in 2-3 mesi lo fa, secondo Claudio Tito, insomma dice, ci liberiamo dal ruolo degli oligarchi da qui
a fine anno, a Natale, e poi dopo a Natale il processo è completato, che importa, ma questa fatica dovrà essere accompagnata dalla consapevolezza europea che in gioco ci sono i principi di libertà dell'Occidente, invoca la libertà quindi Claudio Tito e non la soddisfazione di qualche oscuro burocrate che confonde l'ottuso rispetto delle regole con la libertà. Quindi la libertà è l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea a difesa della libertà tout court, e tutte queste altre cose
contro l'Oriente, o la visione orientalista, che va bene sempre, che siano islamici, che sia l'URSS, che sia la Russia di Putin, va bene la Cina, va bene tutto.
Però tutte queste cose che abbiamo detto sono la visione di qualche ottuso burocrate che si trastulla in lungo.
Quindi l'idea è diamo armi su armi su armi su armi all'Ucraina in quanto NATO.
In quanto NATO, e che in quanto NATO diciamo baluardo di libertà.
Poi cambiamo giacchetta, ci mettiamo quella con le stellette europee, e in questo caso invece facciamo un'azione di pace dicendo all'Ucraina manda via gli oligarchi e vieni con noi.
Esatto, sì, l'azione di pace secondo me nel pensiero non è proprio contemplata, perché non c'è, ci sono le armi, c'è la guerra e c'è il sostenere,
c'è Crosetto, Leonardo.
Brava, esatto, quello, proprio quello. E va bene, andiamo avanti nella prima pagina. Dicevo, un secondo editoriale, Linda Laura Sabbadini, le donne al centro della politica, anche questo continua a pagina 28. Fitto e Linda Laura Sabbadini, in qualche modo
sarebbero sempre Meloni e Schlein.
Sì, ma non parla di quelle donne, ma parla delle donne che della condizione, diciamo, femminile in relazione alla maternità, e quindi la precarietà del lavoro, le dimissioni forzate e così via dicendo. E in qualche modo si permette di ricordare alla Premier che ha dichiarato: fare figli è una scelta bellissima che non ti impedisce di fare niente e ti dà tantissimo, risponde Linda Laura Sabbadini. Chiediamolo alle donne precarie, chiediamolo a quelle ricattate e costrette alle dimissioni dal lavoro, chiediamolo a chi è costretta a fare il part time, a rinunciare agli incarichi e alla carriera, chiediamolo ai giovani precari. Il problema non è combattere la bassa fecondità, ma dare finalmente la priorità e la centralità alle politiche sulla valorizzazione femminile e giovanile. È un articolo breve che si riassume, diciamo, in questo concetto, mi pare. E quindi le donne al centro della politica sono sostanzialmente le donne chiamate a fare più figli, punto e basta. Poi, in taglio basso, sotto alla vignetta di Altan, solamente il titolo che aggancia alle pagine interne 8 e 9 e riguarda le nomine RAI. Le nomine RAI è un argomento di cui parlo in modo particolarmente malvolentieri, ma comunque sono due pagine piuttosto lunghe. Nella pagina di sinistra, cioè la pagina 8, il valzer delle poltrone nella RAI monocolore, in arrivo Barbareschi di Giovanni Vitale, e all'inizio, scusate, Giovanna Vitale, all'inizio Barbareschi Vitale ci informa che l'ultimo acquisto RAI è Luca Barbareschi. Non c'è necessità, credo, di andare sulla biografia dell'attore e ex parlamentare finiano.
No, ti prego, andiamo oltre.
No, che avrà un suo programma in RAI, ma poi ci informa sostanzialmente che lunedì si insedierà il nuovo amministratore delegato e quindi comincerà il valzer delle poltrone, e che tutto questo raffigura un'occupazione quasi militare della RAI in termini senza precedenti. E poi sì, nella pagina a destra, la pagina 9, si dettaglia questa occupazione quasi militare della RAI, c'è un articolo dedicato al nuovo direttore del TG1, Gianmarco Chiocci, che è di famiglia nera, diciamo così, qui si parla addirittura del padre, e che da direttore del Tempo sparò in prima pagina Mussolini uomo dell'anno, e la finiamo qua, insomma, con questa cosa, io credo. Dopodiché vado veloce perché ci sono cose anche interessanti da approfondire. In taglio basso, sempre di Andrea Gatta, figli arcobaleno, il manifesto dei sindaci, diciamo l'incontro di 300 sindaci di città italiane a Torino contro il divieto di registrare all'anagrafe i figli delle coppie omogenitoriali. E poi invece legge Basaglia, cosa resta della rivoluzione che liberò i matti, e qui, se avremo tempo, sarebbe interessante approfondire questa cosa. Sono 45 anni dalla legge Basaglia, e sia la Repubblica, con un articolo di Massimo Ammanniti, mi dicono padre di Nicolò, lo ignoravo, insomma ci credo, e che è un neuropsichiatra infantile che ha collaborato con Basaglia, sia poi anche dalle pagine del Manifesto, si tenta in qualche modo un bilancio, una ricostruzione storica, una riflessione. In basso ancora, sulla prima pagina di Repubblica, la notizia delle elezioni in Turchia. Come sapete, sono le elezioni dall'esito più incerto, se si può dire questo, per Erdogan. E poi l'aggancio di un reportage alla pagina 16 e 17 di Paolo Mastrolilli dal Messico, perché in questi giorni, due giorni fa mi sembra, è scaduta quella norma che si chiama Title 42, che facilitava le espulsioni dagli Stati Uniti, diciamo con una norma trumpiana che prendeva come pretesto lo stato di emergenza Covid, che sappiamo quanto sia stato, diciamo, promosso da Trump. E scaduta questa norma, al confine si sono affollate moltissime persone persone che ritenevano più facile l'ingresso negli Stati Uniti, c'è invece una nuova norma di Biden che sostanzialmente è omologa, e anche rispetto a questo forse andremo a vedere qualcosa di più leggendo le pagine interne.
E anche le prime, perché insomma c'è chi la mette come fotonotizia, ma non partiremo da qui, partiamo dalla Stampa di Torino, che invece appunto titola sulla kermesse torinese dei sindaci per le famiglie omogenitoriali. Arcobaleno in città è il primo titolo, con una grande foto del teatro dove si svolge questo incontro, e il l'occhiello a Torino 300 sindaci, una legge per i figli delle coppie omogenitoriali e i matrimoni egualitari. E in Italia, vi ricordiamo, c'è una legge che è quella sulle unioni civili del 2016 permette l'unione tra persone dello stesso sesso, ma con un istituto diverso rispetto a quello del matrimonio, che c'è invece chi chiede per tutti, tutte, tutte. Poi ci sono diversi titoli correlati a questo. La slealtà del governo di Donatella Stasio è direi l'articolo, uno degli articoli insomma che viene proposto a commento, mentre la cronaca la fanno Luisa e Tropeano. Benvenuti alla festa della natalità, così ha aperto Vladimir Luxuria al Teatro Carignano di Torino, ovviamente facendo ironia con la concomitanza con gli stati generali della natalità, che fortunatamente per noi ieri hanno chiuso, così almeno domani sui giornali si spera non ci saranno più. Non sceglie, scrivono Luisa e Tropeano, a caso la parola natalità, che con la mente rimanda proprio alle dichiarazioni di poche ore prima rilasciate dalla premier Giorgia Meloni, che l'ha definita una priorità assoluta. E anche Chiara Appendino, deputata 5 Stelle, che quando era sindaca del capoluogo piemontese è stata la prima a registrare figli di due mamme, fa il verso alle parole di Meloni, dice che è donna, madre e cristiana, lo sia anche con questi bambini. Oltre a questo, in prima pagina arriva un articolo di Luciana Littizzetto, ascoltate Luca e Marta, che figli di famiglie omogenitoriali, e Cara Giorgia dove sei di Paola Turci. Ora io sinceramente mi chiedo, con tutto l'amore per queste due donne, perché su questo tema le opinioni le devono scrivere una cantante e una comica, e non magari chi come dire porta avanti un'attività politica che riguarda proprio questo argomento o altri tagli. Vabbè, comunque, cioè, questo significa poi alla fine che, nonostante il gruppo GEDI sembri molto si ponga come molto schierato a favore di queste tematiche, tende sempre a farne un fatto di costume che, scusate, sfocia spesso nel folklore. L'intervento di peso, diciamo, su questo invece è di Gustavo Zagrebeschi, disobbedienza unica strada. In realtà non è un articolo scritto per la Stampa, ma si tratta dell'estratto dell'intervento di Zagrebeschi, che è stato intervistato da Cuzzo Crea al Teatro Carignano. Sostanzialmente dice: si può continuare a registrare i figli di coppie omogenitoriali sfidando una legge che si ritiene ingiusta? Si può fare se qualcuno si assume questo tema in termini di civiltà, ma anche costituzionale, e questo è il taglio con cui lo affronta appunto Zagrebeschi, e questa è la parte centrale della prima pagina della Stampa. La spalla sinistra invece è tutta occupata dagli stati generali della natalità, altra kermesse che si chiede, no, ma quando se la sono inventata, perché, ma pure questa adesso in questo disgraziato paese se lo sono inventato 3 anni fa, e quindi non sono nate con Meloni al governo, questo, se la sono inventata onlus, fondazioni che portano il nome stesso di Stati della Natalità, un onlus e una fondazione che hanno lo stesso presidente, siamo nell'arco, diciamo, dell'integralismo cattolico, pro vita, eccetera.
Questo,
ecco,
non ci stupisce.
Questo è quanto, solo che quest'anno, a differenza degli altri anni, nonostante agli stati generali della natalità per esempio ci fosse andato anche Draghi, non solo adesso Meloni, perché evidentemente sono interlocutori di spicco un po' per diversa gente, quest'anno è diventato un tema molto pesante sui media, primi titoli, prime pagine, primi servizi ai telegiornali. Qua troviamo Meloni e le culle vuote, i bimbi non si comprano, il Papa non confondere natalità e accoglienza. Meloni e le culle vuote, i bimbi non si comprano, cioè nel senso, Meloni evidentemente non è interessata al tema della natalità, l'unica cosa che le interessa è schierarsi contro le famiglie omogenitoriali fingendo di schierarsi contro la gestazione per altri, perché parla di quello, ma poi se ne parla come se solo le coppie omogenitoriali ricorressero a questa pratica, cosa che sappiamo per il 90% essere falso, e in più sostanzialmente parla di questo, o almeno i giornali questa mattina nel suo intervento questo hanno colto come cuore. Dall'altra parte appunto il Papa, non confondere natalità e accoglienza, ma anche se in realtà il verbo che ha utilizzato il Papa non è confondere, ma è non contrapporre natalità e accoglienza. Il messaggio forte e chiaro che Papa Francesco, a pochi metri da Giorgia Meloni, porta agli stati generali sulla natalità. Poi la Stampa su questo ci torna a pagina 6 e 7 con un articolo di Domenico Agasso, appunto parte dalle dichiarazioni del Papa, il messaggio forte e chiaro che manda a chi di dovere in tempi di esponenti di governo che parlano di rischi per l'etnia italiana e di pericolo di sostituzione etnica. Comunque l'incontro si svolge all'auditorium di Via della Conciliazione insomma non è che poi possiamo raccontarvi più di tanto, ma mi sembra più interessante in due minuti dirvi di cosa si parla a questo forum, che viene trattato come se fosse una cosa rilevantissima. È cominciato giovedì 11 maggio e il primo incontro parlava di natalità e PIL. Natalità e PIL, e era ospite a parlarne il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. Poi si parla di un figlio come bene comune, qua intervenivano, che ne so, il pediatra del Bambin Gesù, il presidente della conferenza dei vescovi e Lorella Cuccarini, interventi di questo genere. Poi una tavola rotonda, immaginare un mondo senza bambini, a parlarne per esempio il responsabile rapporti istituzionali della Plasmon, che chiaramente è il CEO di Prenatal, per i quali se i bambini diminuiscono evidentemente c'è un problema di affari. Ma ancora più chiaro è se si va invece a vedere il programma di ieri 12 maggio, quando appunto è intervenuta Giorgia Meloni e poi Papa Francesco. La tavola rotonda si intitolava, quella centrale, La natalità produce ricchezza, e qui intervenivano nell'ordine Enel, Danone, Invitalia, Allianz, Poste Italiane, TIM, Cassa Depositi e Prestiti e il ministro delle imprese e del Made in Italy. Quindi io direi che una visione, insomma, che riguarda la natalità, i bambini, le bambine, il fatto che nascono pochi figli, che ha una declinazione piuttosto specifica, cioè quella vista dalla parte delle imprese che hanno paura, insomma, che il mercato cali. Abbiamo una telefonata, ma giusto, no, avevamo una telefonata che quindi aspetteremo che torni perché non ce l'abbiamo più, aspettiamo che la compagna che aveva chiamato richiami perché è caduta la linea. Nel frattempo, ecco, che lo facciamo subito. Giusto per finire questo discorso sul tavolo delle multinazionali che parlano di natalità, vi ricordo la prima pagina del Sole 24 Ore di cui che abbiamo già citato: natalità 14 province controcorrente, risveglio post pandemia per comunque servizi, politiche familiari e redditi alti spingono tre territori. Ma insomma, quello che volevo sottolineare è che evidentemente appunto il taglio di questa è uno strizzare l'occhio alle grandi multinazionali che ovviamente su questo ci stanno. Ma abbiamo una telefonata. Pronto, ci senti? Pronto? C'è qualcosa che non capisco, che non va. Pronto? Non sento la compagna che ha chiamato, eppure ci dovrebbe essere. Pronto? Pronto? Mi dispiace, ma c'è qualche cosa per cui non riesco a mandarle in onda e non lo capisco nemmeno, quindi non riesco a intervenire. So che la compagna, insomma, voleva intervenire rispetto al fatto che si può scegliere. Ecco, ci riproviamo ancora una volta. E ci riproviamo ancora, pronto?
Pronto?
Oh, ce l'abbiamo fatta, buongiorno.
Oh, buongiorno a voi. E non lo so, io sentendo la vostra splendida rassegna stampa, ho sempre in mente una cosa, in questi ultimi tempi di filiazione indotta, insomma, no? Perché non si fanno mai parlare le donne che hanno deciso di non fare figli? A parte che oggi come oggi, nel 2023, con 8 miliardi di persone al mondo, con un Occidente che campa, perché campa sul, voglio dire, sui paesi più poveri, lo sappiamo, insomma, no? Un Occidente che rapina tutto il mondo, veramente io non voglio dare figli alla patria, non voglio dare figli all'esercito, non voglio dare figli a questo mondo. E vi dico una cosa, ci sta un mensile in rete che si chiama Luna di Gas, non Luna di Gas, che è nato in Sardegna. Luna di Gas erano le pecore del branco che non partorivano. È nato in Sardegna e riflette sulle scelte delle donne che non vogliono far figli, perché non è che siamo pazze. Ci avremo l'istinto di maternità basso, non lo so, non so se questo è un disonore, io lo ritengo un livello di coscienza, però veramente non si parla mai delle donne che hanno scelto di non fare figli, perché comunque è secondo l'ordine religioso e fascista che ci governa è qualcosa contro natura, insomma. E io vorrei che invece s'aprisse un bel dibattito, non un dibattito, un racconto pure sul vissuto di queste donne, perché veramente vai contro quello che è, io credo, perché abbiamo detto quanto il patriarcato induce bisogni, sogni e volontà. Io non lo so quanto sia così naturale questa maternità e quanto non sia invece indotta da un, come dire, progetto politico.
Poi, sai,
in tutti i sensi.
Naturale, io personalmente ritengo, ecco, che la natura di per sé ora,
è matrigna, come diceva il
poeta. No, la natura di per sé in qualche modo non esiste per noi, cioè per noi esiste la lettura che noi diamo alla natura, chiaramente.
È certo. Poi i signori che difendono invece la natura in quanto natura, eccetera, sono quelli che poi la avvelenano, la natura, sono quelli che appunto vanno a caccia dell'animale che mi gli posta vicino casa, sono le merde che sono, insomma, li conosciamo. Però veramente credo che sia necessario parlare del fatto che ci sono donne che non vogliono partorire, bisogna dirlo, perché veramente io mi sento, come dire, una specie in estinzione. Poi però parli con un po' di gente e vedi che non sei poi così sola.
Ma no, anche perché ce ne sono tante in questo paese, esatto, donne che non hanno figli, e non è che tutte non hanno figli o figlie perché sono precarie o perché hanno avuto problemi
o perché sono sterili o perché ci hanno avuto problemi. C'è pure chi dice: ma sai che c'è? Ma io non la voglio fare sta strada, insomma, sinceramente. Però veramente mi fa impressione quanto non si parli di questa cosa. Io le vado a cercare sulle mail queste lume di gas, a parte che sono simpatiche, a parte che sono intelligenti, a parte che sono antifasciste, che già me basta, perché comunque mi interessano i racconti come i miei. Perché devo essere un'anomalia? Oddio, sono contenta di essere un'anomalia rispetto alla normalità, questo sinceramente. Però insomma, ecco, un appello perché si scoprano anche storie di altre donne, di altre vite, e non necessariamente legate al ruolo di mamma, madre, sorella, figlia, assistente, curatrice e cose di questo genere indegne. In più, io spero che veramente si possa fermare la guerra, non lo so. Però veramente, che dei figli ne parli il Papa, ma porco zio, ma come cazzo si fa? Ma che ne sanno loro della vita normale della gente? Che ne sanno? Allora, si parte dal vissuto, sono tutti maschi vecchi e rincoglioniti, non rincoglioniti e paraculi pure, ma chi sono questi che devono decidere sulle nostre vite? I preti e i fascisti, siamo arrivati a questo? Siamo arrivati a questo. Buon lavoro.
Oppure ci riprendiamo noi la parola in...
magari.
Grazie,
buon
ancora.
Lavoro, care.
Grazie.
La vita è un valore assoluto, no?
Ma che vuol dire? Ma questo è un grosso equivoco. A noi ci fa pure molto comodo, ma non è vero per niente, svegliatevi.
Ma in che senso?
Ma che pensi, che siamo tutti per la vita nello stesso modo? Ma che pensi, che la difesa della vita vostra e la difesa della vita nostra sono uguali?
No.
Ma non sono uguali manco per niente. Per un laico la vita è un valore assoluto, per noi altri la vita è un valore relativo che ci ha donato a Dio, e il padrone e lui ci dobbiamo fare quello che dice lui. E che pensi, che se in futuro la scienza si inventa un modo per far diventare l'uomo immortale, che per un laico sarebbe il massimo dell'affermazione della vita, te pensi che noi siamo d'accordo?
No.
Ma non siamo d'accordo per niente, perché abbiamo stabilito che a una certa ora si deve morire, e se deve morire, se no al regno dei cieli quando ci andiamo, che abbiamo fatto a fa? Lo vedi che sono due cose diverse? Stiamo a fare il gioco delle tre carte per far credere che siamo tutti d'accordo, ma non siamo d'accordo fondamentalmente per niente.
Perché per voi...
Bisogna morire, bisogna morire, bisogna da nascere e bisogna morire. Bigna da nasce e bigna morì.
Ho capito.
Oh, pro life ma pure pro afterlife.
E questo era padre Pizzarro, l'avrete sicuramente riconosciuto, un opinionista direi di tutto rispetto in questo panorama. Torniamo alla prima pagina della Stampa, che sotto quest'articolo che racconta la giornata di ieri degli stati generali della natalità, su cui rispetto al discorso della presenza delle multinazionali, e poi concludo, volevo anche leggervi molto brevemente un breve comunicato degli stati generali, che appunto un po' ironizzano e un po' scrivono, soltanto il tempo di vederlo, eccolo. Invece no, non lo trovo più, vabbè, nel senso che chi parla da questi microfoni ha dei problemi piuttosto seri a leggere cose su Instagram, quindi se riuscite a darci comunicati fuori da Instagram sarebbe più semplice. Molto grate, sì, vabbè, ve lo leggerò dopo quando riuscirò a aprire questo comunicato. Appunto, torno invece alla prima della Stampa, che ha in prima pagina anche un'intervista alla ministra della famiglia Roccella. I nostri figli hanno già ogni diritto, questa è una risposta evidentemente a chi, cioè l'intervistatrice Maria Berlinguer, le chiede perché si contrappongono alle famiglie omogenitoriali. Quello che io invece mi chiedo di questa intervista, che va sicuro di nuovo non dice niente, perché intervistano ogni 4 minuti Roccella, dice perché è ministra, sì, ma i ministri sono tanti, i ministri e le ministre, lei veramente non lo so, evidentemente si presta molto alle interviste, non lo so, comunque anche questa volta non dice nulla. In prima pagina, l'inverno anagrafico italiano è l'emergenza. Anagrafico, non si dice demografico, boh. Siamo il fanalino d'Europa per le nascite, ma il desiderio di fare figli c'è, il nostro compito è assecondarlo aiutando le coppie e in primo luogo le donne a conciliare famiglia e impiego, dice alla Stampa la ministra Roccella. Usciamo da questo tema, taglio basso della prima della Stampa, sui precari Landini sbaglia, a parlare è la ministra Calderone, la ministra del lavoro, al leader CGIL, la ministra replica al numero uno della CGIL Landini sul decreto lavoro, non aumenta la precarietà, non sono d'accordo con lui ma non è una novità. E direi che anche qui non c'è niente da registrare, insomma, che la ministra di un governo che ha proposto un decreto lavoro, anche se sa che aumenta la precarietà, immagino non lo dica, ecco. Poi troviamo sempre in taglio basso 3 interventi di d'opinione. Il primo la RAI che perde Fazio e l'egemonia culturale, ne parla Flavia Perina, che sinceramente anche la Stampa potrebbe anche un pochino più limitarsi, perché dare addirittura su questo tema la penna a Perina, che io ricordo insomma viene da N, non è che viene da un'altra parte, sono amici suoi quelli che ora vengono più o meno messi là. Poi abbiamo, vabbè, cambia giacchette, ma insomma poi finiscono anche, ecco. C'è Zelensky a Roma, l'asse Vaticano Colle, Lombardo e Simoni, la giornata di Zelensky a Roma è pianificata nel minimi dettagli, il viaggio in Italia del presidente ucraino e anche e soprattutto la visita in Vaticano. Direi che la notizia è questa, insomma, che Zelensky viene a Roma, ma perché essenzialmente deve parlare con Bergoglio, anche se ovviamente il governo italiano lo accoglie con tante fanfare, quindi perché infatti Zelensky andrà dal pontefice dopo essere stato al Quirinale a Palazzo Chigi e sarà il ministro degli esteri italiani a accompagnarlo. Mattarella e Zelensky non si vedono dal febbraio 2020, in quell'occasione i giornali non riportarono quasi nulla dell'incontro, la guerra era ancora lontana, eccetera eccetera. Dopo la visita in Italia il leader ucraino andrà a Berlino da Scholz e da Steinmeier, l'iniziativa che Bergoglio si è caricata addosso e ha annunciato al volo nel volo di ritorno da Budapest sta cambiando qualcosa nella percezione dei leader e delle cancellerie mondiali. Anche le mosse della Cina hanno avuto effetto e lo provano le aspettative rivolte alla missione dell'inviato speciale di Pechino in Ucraina. Per questo motivo ogni passo di Zelensky tra Roma e il Vaticano sarà messo sotto la lente di ingrandimento e vivisezionato da due osservatori interessati, Russia e Stati Uniti. Non è un caso che Mosca si sia precipitata a far sapere attraverso l'agenzia TASS e citando fonti vaticane che l'incontro del presidente ucraino con il pontefice non è direttamente legato alla proposta di mediazione di Bergoglio. Si tratta di una visita privata, ma nel colloquio difficilmente il Papa non chiederà a Zelensky quali siano gli scenari che intravede per porre fine al conflitto. È probabile che Zelensky lo inviterà a Kiev e che Francesco accetterà, ma una condizione, di poter andare anche a Mosca. Questo è più o meno il succo dell'articolo. Vicino a questo un approfondimento di Lucio Caracciolo, molto presente sulle pagine della Stampa, il direttore di Limes, che parla di Stati Uniti, la crisi dell'America e i nuovi poteri globali. È un approfondimento, è un articolo di fondo a pagina poi 23. Gli Stati Uniti sono in crisi, cambia la mappa delle egemonie, non è vincendo la terza guerra mondiale che Washington può brillare di nuova luce, l'America globale non è possibile, prepariamoci a convivere con una lunga stagione di caos. Questo è l'articolo di Caracciolo, scritto in occasione dell'uscita del nuovo numero appunto della rivista Limes, che questo numero si intitola Il Bluff Globale, un'analisi della crisi della globalizzazione, marchio dell'egemonia americana nel mondo, messa in questione dalle stesse elite a stelle e strisce, secondo Caracciolo e la redazione di Limes. Siamo entrati in una fase di transizione dell'egemonia. E poi tutta la spalla destra della prima della Stampa è dedicata al Salone del Libro di Torino, con vari interventi. Infine, sulle riforme, che fortunatamente oggi non se ne parla, perché diciamo che una delle veramente le cose più attufanti del dibattito pubblico italiano sono anni a parlare di proposte di riforme costituzionali, e ora si è ricominciato un'altra volta, oggi non se ne parla, ma la Stampa su questo argomento ha tirato fuori una firma alias, uno pseudonimo, che è Montesquieu, e Montesquieu, diciamo, è una persona che ci va un po' giù dura, questo credo sia il motivo dello pseudonimo. Non è il primo articolo che leggo con questa firma, sul sottolineare la ademocraticità del governo. Oggi titola intrusi al capezzale della Costituzione, gli intrusi sui ministri, intrusi storici e sprovveduti dilettanti si improvvisano costituenti al capezzale della Costituzione, gli intrusi lo sono per storica affinità ideologica con il regime, gli sprovveduti talvolta ministri capaci di scenare accusa, processo e condanna, non previsto il diritto della difesa, con un citofono e un imputato prescelto per delazione. L'altra comincia così, poi continua a pagina 27. L'altra caratteristica di questa firma è una sintassi piuttosto involuta, per cui non è semplicissimo seguirlo nella lettura, io direi. E con questo, avendola fatta molto lunga, chiudo con la prima pagina della Stampa e ti do la parola, se vuoi, al volo.
Sì, la prendo al volo e passo invece alla prima pagina del Manifesto, cercherò di farla più breve. Il titolo principale è Famiglia in comune, con riferimento, già lo abbiamo citato più volte, all'incontro dei 300 sindaci a Torino a favore della registrazione all'anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali. Va bene, una fotografia grande con tutti questi sindaci e sindache con la fascia tricolore davanti al teatro centro carignano di Torino, un fronte di oltre 300 sindaci radunati a Torino pronto a dare battaglia contro il divieto di registrazione, eccetera eccetera, mentre a Roma gli stati generali della natalità va in scena un'idea di famiglia fuori dalla realtà. Anche il Papa tu per tu con Meloni avverte: non contrapponiamola all'accoglienza dei migranti. E diciamo che in questo il titolo principale di oggi del Manifesto non è particolarmente originale, diversamente da quello che accade in altre situazioni. In taglio alto invece la notizia che riguarda il confine tra Stati Uniti e Messico: migranti, il confine USA sanguina. E è scaduto il titolo 42 di cui parlavamo anche poco fa, che imponeva restrizioni con la scusa del Covid, ma Biden non cambia rotta. E l'articolo inizia in prima pagina ma poi continua nelle pagine interne 2 e 3 e andremo poi a leggere qualcosa. È decaduta a mezzanotte di ieri la legge trumpiana emanata durante la pandemia, che rendeva di fatto impossibile le procedure di richiesta di asilo sul confine USA meridionale. Centinaia di migranti raggiungono la frontiera per cercare di entrare negli Stati Uniti, ma la nuova normativa elaborata dall'amministrazione Biden non è migliore di quella del suo predecessore. Già se ne parla come di divieto d'asilo, e l'Unione Americana per le Libertà Civili intenta una causa perché venga abrogata. Ora i migranti potranno entrare solo facendo richiesta tramite un'app che accetta una manciata di appuntamenti al giorno, e per chi fosse, diciamo così, interessato a questa tematica, nelle pagine interne di Repubblica che abbiamo di cui prima abbiamo scorso la prima pagina, c'è un reportage piuttosto ampio dal confine Stati Uniti-Messico, con appunto una spiegazione piuttosto approfondita su come sia di fatto impossibile gestire questa applicazione per prendere appuntamenti, proprio per la sproporzione tra le richieste e le possibilità offerte. Intanto su tutte le TV statunitensi il segretario del Homeland Security ammonisce: la frontiera non è aperta. Anche questa dichiarazione viene registrata sulle pagine di diverse testate. Poi c'è invece il discorso di New York. New York si prepara al nuovo afflusso di persone e si sfila dal suo status di città santuario, ovvero il sindaco Eric Adams carica dei bus di migranti, degli autobus di migranti, scusate, diretti verso cittadine fuori dai confini della Grande Mela. E questa cosa continua a pagina 3, viene spiegata in qualche modo a pagina 3 con un articolo a firma di Marina Catucci. Anche New York abbandona i migranti fuori dalla città. Sostanzialmente il sindaco di New York, Eric Adams, ha annunciato una nuova strategia, cioè pagare degli hotel per i migranti, uomini, adulti e singoli, in due cittadine nel suburbio vicino a New York. Fatto sta però che in una di queste cittadine, anzi in entrambe, scusate, è stato dichiarato uno stato di emergenza che rimane in vigore per almeno 30 giorni e viene vietato dalle amministrazioni locali, alberghi e motel, di ospitare migranti senza avere ricevuto una specifica autorizzazione. E quindi ecco, l'articolo prosegue sostanzialmente entrando nei dettagli di questa questione, e alla pagina 3 del Manifesto. Continuiamo perché ci sono una serie di approfondimenti interessanti sul Manifesto, come frequentemente accade. Di spalla abbiamo un articolo di Maurizio Bettini, che è un filologo classico sostanzialmente, la razza prolifica donatrice di figli alla patria, e cercherò di sintetizzarvene il senso, che è piuttosto articolato. L'articolo è piuttosto lungo, devo prima di tutto cercarlo, e si esordisce sostanzialmente dicendo che c'è questa nuova corrente di pensiero secondo cui e questa sembra essere la ricetta in qualche modo proposta da Meloni: il problema demografico dell'Italia e le sue ripercussioni sul PIL si risolvono non con i migranti ma incentivando la natalità e aumentando il tasso di occupazione femminile. Così si è espressa Giorgia Meloni già in precedenza al Salone del Mobile di Milano, e poi è tornata sulla questione agli Stati Generali della natalità. E appunto
forse aveva sbagliato incontro, cioè pensava di essere la natalità
e in quel loop,
e quindi anche se c'erano i mobili
ha detto vabbè, insomma, in fondo i mobili servono alle case, le case servono ai bambini, non lo so, non approfondisce proprio questo Bettini, però riflette, forse magari lo leggiamo più avanti, su come da un certo punto di vista lo fa da filologo classico in una maniera un po' alla fine noiosa, però riflette su come in questa mentalità esistono, lui usa la parola etnie, traendo in qualche modo il lessico provocatoriamente da Lollobrigida, esistano etnie di migranti e poi esista un'etnia a parte che è quella appunto delle donne, e quindi diciamo riflette su come, su questo curioso approccio in qualche modo neanche tanto malcelato da parte di Meloni. Poi andiamo avanti, il secondo approfondimento è di Maria Grazia Giannichedda sulla questione relativa ai 45 anni dalla legge Basaglia, 45 anni dopo liberarsi ancora del manicomio, e da almeno in prima pagina un'impostazione diciamo particolare alla questione della coincidenza fra i 45 anni della legge 180 del 13 maggio 78 e l'uccisione il 21 aprile scorso della psichiatra Barbara Capovani da parte di Gianluca Seung, che era stato suo paziente nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Pisa, non può che farci guardare alla riforma partendo da quel fatto, non per rievocarlo ma per cogliere la questione che pone e che è ancora centrale nella legge di riforma, e andremo poi a leggere da qui e da Repubblica qualcosa quando passeremo alle pagine interne. Il terzo approfondimento di Spalla è relativo a una notizia che è arrivata ieri, credo, dal carcere di Augusta, due detenuti in sciopero della fame che sono morti nel silenzio generale, e anche qui a pagina 15 a firma di Patrizio Connella abbiamo una riflessione sul diciamo ampio spettro sul regime carcerario e soprattutto sul fatto che questi due detenuti sono morti a seguito di un lungo sciopero della fame durato 40 e 60 giorni. Non possiamo che ringraziare Mauro Palma, garante nazionale delle persone private della libertà personale, per avere sottratto le loro storie all'oblio in cui erano state confinate. Sappiamo poco di loro, nulla sapevamo della loro protesta e delle loro rivendicazioni, sono morti in silenzio e nel silenzio, e continua in qualche modo l'articolo su una riflessione sul regime carcerario e il carcere è sofferenza, ovviamente da questi microfoni lo diciamo sempre, la sofferenza di ogni persona deve essere presa in carico, invece ogni protesta, anche quando è pacifica, viene trattata come se fosse una minaccia alla tranquillità dell'ordine interno, e così viene non di rado privata di dignità, rimossa, tenuta nascosta, se ne sa poco, e così via dicendo. È una tematica che ci è particolarmente cara, particolarmente importante, su cui proseguiremo la riflessione leggendo e approfondendo anche dall'interno. E in taglio bassissimo tre richiami, uno sulle elezioni amministrative che si svolgono qui in questo fine settimana in diverse città italiane, in particolar modo il Manifesto ricorda la situazione di Vicenza, dove è assai probabile la sconfitta di Rucco, il sindaco uscente di ex AN. E poi un'intervista a Gianfranco Viesti, di cui forse leggeremo qualche passo. Gianfranco Viesti è un economista che insegna all'Università di Bari, che si è molto speso contro il progetto di autonomia differenziata in sostanza, e che interviene qui su la questione più generale del PNRR e più nello specifico sulla protesta delle tende organizzata dagli studenti contro, come sapete, contro il caro affitti, e diciamo riflette sulla validità delle misure del governo, i 660 milioni stanziati per risolvere la questione degli affitti degli studentati. We'll be right back.
arriviamo al Corriere della Sera, sempre lui, sempre così paludato e con firme d'eccellenza nell'editoriale del giorno. Oggi abbiamo niente meno che Ernesto Galli della Loggia e sono giorni felici quelli in cui abbiamo sul Corriere della Loggia pane bianco eccetera, ma il primo titolo anche qui è Roma blindata per Zelensky, quindi la via scelta un po' quella del Messaggero, che di qualunque cosa parli parla del traffico a Roma. E comunque oggi l'arrivo del leader ucraino vedrà il Papa, Mattarella e la Premier. E poi insomma su questo abbiamo già letto da altri giornali, mi sembra inutile insistere, ma invece insisterei sui due articoli diciamo di commento che arrivano in prima pagina alla presenza di Zelensky a Roma. Il primo è la rubrica settimanale di Francesco Verderami, Sette Giorni, che parla di questo il titolo è Che cosa ci chiede Kiev? E a fianco di questo troviamo un'intervista condotta da Lorenzo Cremonesi a Podolyak. Podolyak è consulente di Zelensky. L'aiuto italiano ha grande valore, ma ora più armi. Questo va in prima pagina come virgolettato di Podolyak. La rubrica di Verderami la si trova a pagina 2 oggi e direi che forse è un pochino più interessante della media degli articoli su questo. Ci ricorda che Meloni si è espressa molte volte con parole come siamo, resteremo al fianco di Kiev, si tratta di una scelta che il mio partito ha fatto quando stava all'opposizione e che ha ribadito quando è stata chiamata a governare. Direi che prima di chiamarla a governare è stata chiamata, insomma là c'è stato un giro Draghi negli Stati Uniti, Draghi è tornato, endorsement a Meloni, io l'ho letta così. La Premier coglie la complessità del momento, scrive Verderami, che incrocia una frase critica della crisi e la parola pace, spiega un esponente dell'esecutivo di cui non si dice il nome, serve oggi a farci convivere con la guerra, a rincuorare le opinioni pubbliche del mondo libero e a proteggere le nostre economie. Perché il conflitto non sembra per ora destinato a cessare, Zelensky ha bisogno di aiuto. Meloni vuole assecondare le richieste ucraine e al contempo evitare gli scogli politici e mediatici che le si parano davanti. Questi scogli sono sostanzialmente dove prendere i soldi per continuare a dare armi all'Ucraina. Comunque Verderami scrive, Meloni vuole appunto così per soffocare sul nascere la polemica dei neopacifisti grillini, ha smentito che userà i fondi del PNRR per i nuovi aiuti militari a Kiev, ma il sostegno proseguirà, usando per esempio le risorse inserite nelle ulteriori missioni internazionali appena deliberate dal governo e su cui la prossima settimana il Senato discuterà ministri degli esteri e della difesa, in attesa di un nuovo decreto che mal di pancia nella maggioranza non potranno ostacolare, perché la guerra sta entrando in un passaggio delicato e Zelensky si trova a un bivio. Fonti militari italiane raccontano che l'Ucraina deve decidere se puntare su un paio di obiettivi strategici posti nel corridoio tra Donbass e Crimea, che se venissero conquistati potrebbero influire sull'esito del conflitto, ma la scelta è molto complicata perché il risultato non è scontato. Ci sono tutta una serie di virgolettati tra queste parole prese da questa fonte che non viene di cui insomma non si dice il nome per la controffensiva di primavera Kiev necessita di sistemi d'arma per agire in profondità e se dagli Stati Uniti e dal Regno Unito ha ottenuto materiale adatto come missili a più lungo raggio, dall'Italia può ricevere cose che abbiamo e che possiamo dare. Meloni vuole restare al fianco dell'Ucraina, per questo si auspica che lo sforzo venga accompagnato da un maggior comune sentire nell'Unione, che Bruxelles e gli alleati europei agevolino Roma. Anche perché dall'altra parte dell'Atlantico l'amministrazione americana esorta l'Unione Europea a fare propria la propria parte più convintamente, cioè più soldi, più armi sostanzialmente. Il riassunto lo faccio io. Fianco di questo articolo di Verterami c'è appunto l'intervista di Lorenzo Cremonesi al consigliere personale di Zelensky Podlyak, il quale sulla guerra dice, ve lo dice Zelensky, cioè non esiste una via di mezzo, non si può stare, chiunque dica fermare la guerra vuol dire sta con Putin, questa insomma è la lettura. Dice anche appunto che non hanno apprezzato come si era mosso fin qui il Vaticano, che voleva mediare con Putin. Forse il Vaticano, però, prosegue adesso Podlyak, visto che vengano a Roma apposta per parlarci, è pronto a dimostrare una comprensione molto più profonda di questi temi, è pronto a riconoscere che la Russia in modo assolutamente unilaterale ha scatenato una grande guerra non provocata. Allora sarà anche chiaro che per noi non è necessario parlare meccanicamente di negoziati. Il punto di partenza per i negoziati deve essere il ritiro completo dei gruppi armati russi, che non è proprio il modo di negoziare. Comunque si chiede insomma a questo Podlyak e i rapporti con il governo italiano. Lui dice appunto l'Italia e la Premier Meloni hanno assunto una posizione forte a sostegno dell'Ucraina, ecco perché l'obiettivo globale della visita è quello di sottolineare personalmente l'importanza di questo sostegno. Inoltre sono rilevanti per noi ulteriori accordi con i colleghi italiani sulle forniture di armi, sull'assistenza per risolvere le questioni umanitarie, sulla difesa dell'Ucraina nei mercati esteri. Ma poi si torna a parlare di armi, cioè con il governo italiano si parla di armi. La signora Meloni dice, la chiama così, ha una comprensione chiara e sistematica della portata della guerra in Ucraina. Come il suo predecessore, la nuova premier sostiene la fornitura di armi all'Ucraina. Ora abbiamo un obiettivo comune: porre fine alla guerra scatenata dalla Russia, e ciò sarà realizzabile solo a una condizione, che le armi necessarie siano consegnate in tempo. Questo dice in maniera piuttosto chiara questo Podlyak. Torno alla prima del Corriere, che oltre appunto a tutta questa parte relativa a Zelensky e alla guerra, ha poi l'editoriale del giorno di Ernesto Galli Dalla Loggia, che si intitola Al telefono con nessuno. Ora io non vorrei perderci tanto tempo. Sostanzialmente dice: siamo diventati così progressisti di maniera che ci va bene tutto, anche che a rispondere al telefono siano sempre delle voci digitali e non delle persone, degli esseri umani. Questo è l'editoriale del giorno del Corriere della Sera.
Oh, che dire, vabbè.
Andiamo oltre e troviamo poi la linea Meloni sulla maternità, ma in vendita spalla destra, e al centro una grande foto, che è una foto molto bella ma molto più terribile che bella. Si vede un bambino che piange, vi leggo la didascalia: un bambino in lacrime mentre con i genitori prova a passare a nuoto nel fiume Rio Grande, il confine tra Messico e Stati Uniti, nuotano in mezzo a una Florida flora tropicale, ma stop alle espulsioni facili per Covid, caos al confine tra Messico e Stati Uniti, ma Biden ha inasprito le regole sulle richieste d'asilo. Title 42, la legge che per 3 anni ha bloccato gli ingressi dal Messico agli Stati Uniti a causa del Covid, adesso non è più attiva e così al confine si è scatenato il caos. Sinceramente non è particolarmente apprezzabile quest'uso, a mio parere, della parola caos. Si è scatenata una nuova persecuzione di migliaia di persone che stavano aspettando, bloccate tra Ciudad Juarez e il confine, che adesso vengono bloccate ugualmente, anche se Biden ha reso più rigide le regole per chiedere l'asilo. Questo è quanto sulla prima pagina, lo vediamo poi dall'interno. Ultima notizia, lasciando perdere Lady Gaga al Salone del Libro eccetera eccetera, è invece un articolo di Cazzullo, La medaglia rubata ad Alba e la memoria che rimane, che parte per un ragionamento tutto suo da un fatto di cronaca, cioè che è stata rubata nel comune di Alba la medaglia d'oro al valor militare della città presa per la resistenza, dicendo che non dovrebbe trattarsi di un furto di nostalgici eccetera. Direi che per la prima del Corriere questo è tutto. You gotta live till you dead, it's hard getting some rest, cause I'm hungry, I eat all summer and praying winter, 7 heads on my fireplace eating your brains for dinner. Yeah, I'm from the hood, I'm from the hood, I'm from the hood.
Velocemente, solo perché così lo abbiamo qui e
perché l'abbiamo comprato, diciamo,
l'abbiamo
tutta.
Comprato, non volevo dire che l'avevo comprato, ma insomma è vero, è la verità, l'abbiamo comprato perché c'è la cronaca di Roma, Il Messaggero.
Tutto questo serve a dire che leggiamo un attimo della prima pagina del Messaggero. Zelensky a Roma per la pace, va bene, le solite cose nell'occhiello, città blindata, non potevamo non aspettarcelo, la Santa Sede vuole creare il ponte con Mosca, dopodiché una serie di approfondimenti sull'inflazione, in particolar modo un editoriale di Romano Prodi, gli sforzi da affrontare per fermare l'inflazione, che ho letto, lo confesso, e sembra più che altro descrittivo della situazione, perché diciamo di cose pratiche ne ho trovate meno. Dopodiché si passa allo studio La crescita bassa per troppo tempo, consumi fermi, ma dice Il Messaggero che torna la fiducia, con però un calo dei redditi che penalizza i giovani, e poi una serie di agganci e articoli nelle pagine interne rispetto alla questione delle politiche sulla natalità, in particolar modo un articolo di Paolo Balduzzi, quei bambini che diventano grandi e votano all'estero, che fa una considerazione che al limite potrebbe anche essere marginalissimamente condivisa, cioè le politiche sulla natalità riguardano quello che accadrà in Italia tra 20 anni, se ovviamente, come Il Messaggero e come tante altre testate, consideriamo la questione dal punto di vista economico, forse sarebbe più utile valutare le condizioni di chi oggi studia in Italia, di chi è giovane in Italia, per capire per quale motivo chi può così spesso va all'estero. Insomma, questo è il senso del discorso. Al centro la fotonotizia, Lazio bloccata, Milinkovic la salva, mi scusino i tifosi, ma io non va bene. E poi sotto la l'oroscopo, il segno di Luca, gemelli, simpatia e leggerezza, e accanto al fatto che Anzio e Sabaudia sono le bandiere blu e le spiagge migliori per la prossima estate, estate che ancora però purtroppo non si vede. E niente, direi che concludiamo qui la lettura delle prime pagine. No, mi fai segno di no.
No, volevo leggere la prima pagina di Domani, per la verità, perché non so, ho anche dimenticato un articolo sulla prima pagina del Corriere,
non
che,
si può far così,
no, che riguarda le nomine Rai. E siccome la prima pagina di Domani è proprio sul primo titolo, è sulle nomine,
ne approfitto.
Sul Corriere il titolo era "Chi va chi entra, la solita Rai a parti invertite", nel senso che adesso entrano i fasci. che non fossero già entrati prima non ci risulta, però insomma domani la prende un po' più larga, perché parla di nomine anche nelle multipartecipate e eccetera, e quindi lo prenderei innanzitutto da lì, poi magari ne possiamo leggere altro per quanto riguarda all'interno dei giornali. Sulle nomine, Meloni ha stravinto, ma gli scontenti spaccano il partito. In un mese Palazzo Chigi ha imposto tutti i suoi candidati su partecipate Rai SPA, lasciando le Guardia di Finanza, lasciando le briciole. Un trionfo che crea tensioni in Fratelli d'Italia, la rabbia di Crosetto, il duello Fazzolari-Mantovano, lo scontro per il TG1. L'articolo è di Stefano Iannaccone, appunto sulla prima del domani. Una vittoria a tutto campo che può risultare costosa in termini di leadership, secondo Iannaccone. Può trasformarsi in una corsa solitaria per Giorgia Meloni, sempre più forte e per questo paradossalmente indebolita. La smania piglia tutto, crea malumori, alimenta antipatie e tramuta amici e alleati in avversari. Ne sanno qualcosa due predecessori della Premier a Palazzo Chigi, Renzi e Conte, pervasi entrambi da una smania napoleonica che alla lunga gli è stata fatale. Anche alla corta, direi. Il successo di Meloni è evidente. Andrea De Gennaro diventerà il nuovo comandante della Guardia di Finanza, che voleva fin dall'inizio la leader di Fratelli d'Italia, in stretta collaborazione con il sottosegretario e fedelissimo Alfredo Mantovano. La coppia ha però azzerato le velleità di due alleati di peso come il ministro della difesa Crosetto e il ministro dell'economia Giorgetti, lasciando ai margini anche l'altro gran cerimoniere delle nomine, il sottosegretario Fazzolari. Saranno proprio Giorgetti e Crosetto a formulare la proposta nel prossimo Consiglio dei Ministri, due sconfitti della partita fiamme gialle devono ingoiare la beffa di doverla far propria. Meloni e il suo inner circle gongolano per l'ennesima prova di forza vinta, eppure la storia dovrebbe insegnare eccetera eccetera. Passiamo invece alla Rai. La voracità sugli incarichi degli apparati di sicurezza e delle partecipate è destinata a estendersi sulla Rai. L'affidamento della direzione del TG1 all'ex inchiestista Gianmarco Chiocci, oggi direttore dell'agenzia di stampa ADN Cronos, è un'impuntatura di Meloni che non piace affatto a tutto il partito. Riuscisse nell'operazione, la prima conseguenza sarà la sostituzione di Nicola Rao al TG2, molto gradito dal corpaccione di Fratelli d'Italia e soprattutto dal ministro della cultura Gennaro San Giuliano, che stava proprio lì, vi ricordo. Rao è stato un suo perfetto delfino. L'eredità del secondo canale spetta a Forza Italia nella figura di Antonio Preziosi, sarà l'unico contentino. Per il resto Tajani non è pervenuto, Rao non resterà a spasso. Si parla dell'affidamento della direzione relazioni istituzionali, ma da anni a presidiare per il partito meloniano gli spazi Rai, dovesse saltare l'incarico al TG1 sicuramente non la prenderà bene. Parlare di fronte è prematuro, il malcontento tuttavia lievita. In Fratelli d'Italia si intrecciano altri personalismi, come quello dei due sottosegretari. Fazzolari vede con dispiacere come Mantovano lo abbia sostituito, immagino nel cuore della Premier. Il dualismo è ora basato su chi riesce a ritagliarsi una fetta di potere più ampia dell'altro, ma Mantovano parte avvantaggiato dal mix di una maggiore conoscenza del Deep State e delle sponde con il Vaticano. La partita delle nomine ha lasciato strascichi tra gli alleati. Giorgetti ha deluso più di un ministro, ha prevalso l'approccio accondiscendente del leghista. Qua si arriva a parlare della gestione della galassia ferrovie. In ballo c'è la cassaforte di Rete Ferroviaria Italiana e la vetrina di Trenitalia. Ora le nomine sono state decise. Strisciuglio sarà amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Dario Lobosco presidente, mentre in Trenitalia Luigi Corradi resterà amministratore delegato, diventerà presidente Cuzzilla, prendendo il posto di Michele Pompeo Meta, ex deputato del PD vicino a Goffredo Bettini, che spunta qua. Si tratta di quattro dirigenti interni con esperienza che hanno fatto carriera nelle rispettive aziende, perché su questo Meloni insomma tiene quella linea USA, Draghi, PNRR, cioè sulle partecipate ci ha rimesso sempre quelli. Corradi era sostenuto dal numero uno di FS Ferraris, e quindi insomma è stato soddisfatto, ha avuto pure la benedizione di Edoardo Rixi, vice di Salvini, ma a gioire di più è la politica pugliese. Strisciuglio è gradito al ministro del Sud Fitto, ma vanta buoni uffici anche col sindaco di Bari De Caro e anche con Michele Emiliano, quindi proprio bipartisan questo piacere nell'averlo là. Questo è appunto il primo titolo di domani, che poi presenta anche Giorgia il Papa e il piano Biancofiore, il blocco sociale della destra di Marco da Milano, che al momento vi risparmiamo. E poi una foto notizia con di nuovo Meloni agli stati generali della natalità, la premier e gli affari di famiglia tra Spagna e soci misteriosi, la risposta solo fango. Quindi la foto viene presa di lì, ma si parla di tutt'altro. La premier e la madre sostengono da sempre di aver tagliato i rapporti con Francesco Meloni nell'88. Ora spunta una società di Madrid amministrata dal 2004 proprio dal padre, cioè Francesco Meloni, condannato per narcotraffico. Tra i soci c'è Raffaele Matano, un geometra che al tempo era in affari anche con la madre della premier. E poi c'è la versione di Meloni, solo fango, io onesta e vi faccio impazzire. E c'è addirittura un'intervista breve alla stessa Meloni.
You're gonna need it that way, now I know.
abbiamo letto appunto dalla prima pagina di Domani la questione delle nomine, lì si parlava anche di partecipate, ma anche dalle tutte le prime pagine dei giornali oggi invece parlano in specifico delle nomine RAI, e volevamo un po' commentare con un'altra voce. Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Scusate la mia di voce. Allora, commentare le nomine RAI, come insomma ogni tot che accadono, penso che le ascoltatrici e gli ascoltatori della radio, le compagne e compagne, hanno anche abbastanza gli strumenti per capire gli spostamenti poi che si stanno facendo. La cosa che secondo me va detta è che la RAI ha avuto nel 1975 una riforma che prevedeva di togliere proprio il controllo della RAI, che ricordiamo insomma non è, è comunque una società per azioni, è comunque una società privata controllata allora dal governo, venne spostata. Insomma, nel 1975 si decide che nella riforma, siamo negli anni insomma in particolare, poi se volete sali commentiamo insieme, comunque di spostare il controllo della RAI da parte governativa, proprio perché c'era troppa emissione e troppo controllo da parte del governo, al Parlamento, quindi alle varie forze politiche, e una sorta di par condicio di quella che poi è stata definita lottizzazione, per divisione, che poi nasce infatti nel 79 il terzo canale, e nasce anche la commissione di vigilanza RAI proprio per questa questione. È evidente che con questa riforma del 75 molto poco è cambiato sulla questione di gestione da parte del governo, poi alla fine, perché quello è rimasto piuttosto che del Parlamento, di quello che succede dentro la RAI, di quello che sono i programmi, i direttori, i TG e via dicendo. Ma perché questo non, in realtà è cambiato poco dopo la riforma del 75, secondo me? Perché da quando la RAI, insomma la televisione pubblica, è nata, l'apparato proprio strutturale, a cominciare da quello tecnico, ma quello giornalistico, proviene più o meno da quello radiofonico del ventennio. Cioè dire che negli anni la RAI è stata lottizzata, come per far capire che una parte è stata data a una fantomatica sinistra e via dicendo, io lo trovo insomma abbastanza fuorviante. Se si legge il libro di Francesca Melandri, che si chiama Il sangue giusto, che parla insomma, di suo padre, che è stato, stiamo parlando della famiglia Melandri,
stiamo parlando di uno dei sottoscrittori del Manifesto della Razza, o perlomeno
stiamo
di
parlando
di uno che ne ha parlato, ha sostenuto molto, forse non infatti, sottoscrittore, ma perché non era il suo ruolo, era un giornalista,
appunto, che lei scopre che il padre aveva scritto il Manifesto della Razza, è stato uno dei più grandi dirigenti RAI, no? Quindi per dire in che storia è la televisione pubblica, che ovviamente forma e ha formato, adesso sicuramente ha tanto più concorrenza, però forma e ha formato l'opinione pubblica di questo paese, che insomma si può dire tutto, tranne che la maggioranza continua comunque a votare a destra, quindi senza contare che per vent'anni c'è stato Berlusconi nel governo, insomma diciamo che Giorgia
che anche
Meloni,
sulla RAI insomma ha cambiato parecchie cose,
Giorgia Meloni e il suo partito, ancora prima della Lega, ma anche soprattutto anche la Lega e poi tutta Forza Italia, questa questione che non viene dato insomma molto poco a Tajani, comunque Forza Italia sta dentro la RAI dal 94, insomma per tantissimi anni, quindi stiamo ancora parlando di tutta una dirigenza che è quella, cioè, che è rimasta, non è che dal 94 è stata sostituita.
E questo dopodiché, per rispondere per esempio a Antonio Polito, che a pagina 13 del Corriere dice: l'egemonia progressista e ora la rivincita di destra, questa è la lettura che dà Polito.
Ma questa, allora, lui, cioè, nel senso si è... Poi c'è stata la riforma di Renzi della RAI, io guarda, dentro la RAI penso che al massimo che si possa avere di sinistra sia Papa, cioè se si può considerare Papa di sinistra, insomma, quindi dubito che ci possa essere, nel senso che poi la questione non è destra e sinistra, nel senso proprio vago, la questione sono le inchieste, sono le questioni che tu, come tu fai televisione, no? Quello che tu fai, le contraddizioni che tu vai a porre, che dovrebbe fare il servizio pubblico all'interno della politica e all'interno della società. Di questo c'è ben poco da sempre, insomma, non è che si può considerare l'intervista di Fazio, secondo me, come interviste legate alla fantomatica di sinistra. Parlo di Fazio perché contro di lui tanto ci si è scagliati, no? Ci sono sì le inchieste di Report, ma ben poco altro all'interno della RAI, e sempre di meno si sta nei territori e si cerca di tirar fuori le contraddizioni, ma anche a livello giornalistico, a livello di TG, da abbastanza tempo c'è un po' un appiattimento e mai un contraddittorio, una domanda particolare. Se pensiate che dentro la RAI non ci stanno più neanche i dibattiti pubblici, talk show, cioè tra Carta Bianca o Agorà non c'è più un talk show, cioè ci stanno i 5 minuti di adesso di Vespa e c'è da Milano, insomma, ecco, quindi che sono cose molto personalistiche. Quindi diciamo che sicuramente nel corso degli anni c'è stato un impoverimento culturale proprio della RAI, da che era comunque stato un servizio pubblico, soprattutto nella sua nascita, anche culturale, però ricordiamo che la RAI ha sempre, diciamo, già, mi ricordo che Dario Fo e Franca Rame in che anni sono stati cacciati dalla RAI, penso insomma, addirittura alla fine degli anni 60, cioè, quindi non è che stiamo parlando che c'è mai stata... no? E sono stati cacciati perché volevano parlare di mafia e così a continuare, insomma, tanti comici, penso a Luttazzi, ma soprattutto alla fine degli anni 70, primi anni 70, tanta censura fu fatta, quindi è anche una caratteristica della RAI questa, quella di decidere poi alla fine, non c'è par condicio, non c'è lottizzazione per quanto mi riguarda. La cultura è monotematica, è quella rappresentata dal potere, dallo Stato, la televisione pubblica fa quello, poi ci possono essere delle eccezioni. Questo, però il problema principale qual è? Che non è, secondo me, neanche tanto questo. Il problema principale della RAI è il motivo per cui poi il 26 maggio ci sarà un sciopero generale in RAI, che non si vede insomma da tantissimo tempo e che sta prevedendo dal 1 al 31 maggio anche tutto lo sciopero degli straordinari, della parte tecnica, quindi principalmente della parte dei tecnici, degli straordinari, del lavoro maggiorato rispetto all'orario di lavoro e via dicendo, dei festivi eccetera. È la questione delle esternalizzazioni, cioè il RAI e anche le nomiche di oggi, insomma, principalmente si sbattono su questo, vengono continuamente prese persone esterne senza contratto. Si va in appalto continuo per tutta la parte tecnica, cioè si appalta il montaggio, si appaltano le riprese, si appaltano gli autori. La RAI non ha la figura professionale dell'autore, dell'autrice, cioè che mi sembra già indice di quello che si appaltano i registi esterni, si appaltano, insomma, e adesso anche nel nome si stanno appaltando i giornalisti, si stanno prendendo in esterno i giornalisti. La questione del TG1 è, secondo me, allucinante, che tu con tutti i giornalisti pagati, l'altro giorno è uscito anche una lista di quanto prendono i vari direttori e quanti ce ne sono, insomma, che si continua a prendere delle persone esterne.
E anche le voci che tu citavi e che citano tutti i giornali, per esempio appunto Fazio, non è di fatto una voce, certo, RAI, da Milano, che i suoi 5 minuti d'opinione non è un giornalista RAI,
certo.
E questo è abbastanza marcata, insomma, come visione.
Certo, comunque diciamo che la linea principale poi nel corso degli anni, più problematica per chi insomma lavora in RAI, per i giornalisti che entrano come con concorso, comunque in RAI tuttora per entrare come giornalista devi fare un concorso. Questo vale anche per tanto tutte le altre professionalità. Quindi che poi continuamente invece si prendono delle persone. Ricordo quando ci fu anche la questione di Semprini per Agorà, che venne preso da Sky, cioè perché Sky si spostava a Milano, allora facciamo, no? Questo, cioè, questi personaggi, questo la destra lo fa tantissimo, evidentemente molto più, ha più potere in questo sicuramente, di far entrare e smuovere chi gli pare e di assumere chi gli pare senza concorso per chiamata diretta, poi facendogli dei contratti interni, quindi improvvisamente diventano direttori, diventano caporedattori, diventano caposervizi e per dicendo, quindi con dei contratti di assunzione dirette, sicuramente questo è un problema sia giornalistico ma anche impiegatizio degli impiegati e dei tecnici, perché poi l'esternalizzazione anche di tutta la parte tecnica RAI è comunque una svalutazione innanzitutto delle risorse interne, per cui c'è comunque, come si dice, un'umiliazione continua all'interno della RAI, delle professionalità. Sembra sempre che quelli della RAI sono tutti deficienti e bisogna sempre prendere quelli esterni, sia tecnici che appunto alla fine giornalisti. E per di più farà sì che prima o poi, non lo so, in RAI ci saranno solo 4 giornalisti e fuori tutti i tecnici saranno fuori, che hanno una qualità, insomma, oggettivamente io penso che la qualità RAI negli anni, la RAI ha dato vita, insomma, tecnicamente anche dei nomi importanti, ha delle qualità importanti, ha degli studi importanti e via dicendo, tutto questo piano piano si è sminuito. Io non penso che sia per una questione economica, anche lì però sono per appalti esterni, perché poi alcuni vanno in pensione, si aprono la società e in qualche maniera bisogna continuare a dare soldi pubblici, perché ricordiamo comunque la RAI continua per ora, che io sono anche io sono favorevole al canone, anche al canone in bolletta, perché penso che comunque il servizio pubblico, la televisione pubblica, che ne è rimasta ben poco, insomma in Europa ci siamo noi e la BBC, debba in qualche maniera essere, insomma, controllata azionalmente anche dai cittadini e le cittadine che ne usufruiscono in qualche maniera, o comunque sostenuta, meglio questo che ritornare a, insomma, altre. Però ovviamente ci dovrebbe essere un controllo maggiore anche di chi il canone lo paga, si dovrebbe, non lo so, insomma, comunque sicuramente se io pago una società, pago la RAI, non è che poi, insomma, pago un esterno che deve venire dentro la RAI, ecco. Comunque
sì, anche
per
qualche spazio in più a altre voci che non siano appunto quelle proprio dell'apparato dello Stato, ecco. Esiste sì. Un'opinione pubblica, esistono le associazioni, esistono i movimenti, insomma tutti soggetti che in RAI hanno veramente poca voce.
Sì, ma indubbiamente, insomma, poi nel tempo sempre di meno, per cui si ritornerà, si continua ad avere una RAI voce, ma però questo anche gli ascolti poi pagano, cioè, perché poi gli ascolti anche in qualche maniera, gli ascolti, la pubblicità in qualche maniera, poi anche la RAI dovrà renderne conto, quindi vedremo quello che succede, perché poi tu puoi anche cacciare tutti, ma se poi, insomma, la trasmissione che ti fa più ascolti e ti porta più soldi è Sanremo, con tutto quello che ti consegue, le polemiche, le cose, cioè la punta tra virgolette più a sinistra della RAI, è evidente che poi c'è qualcosa che, insomma, devi anche rendere conto, non è che poi è tutto un'altra parte e la pubblicità con te, insomma, no? Se ne va. Poi, insomma, quindi questo fondamentalmente. Non commento i nomi che sono stati citati, perché insomma penso che le compagne ascoltatori e ascoltatrici sappiano benissimo chi sono e non c'è bisogno di un mio commento.
Sì, neanche c'è bisogno di commentare con i toni, come dire, scandalistici del gruppo Gedi quello che sta succedendo, perché insomma è piuttosto evidente, insomma, non è che poi Repubblica sia un interlocutore affidabile su questi temi, no?
Ma diciamo che è una metodologia che hanno applicato un po' tutti, cioè, quindi adesso ad oggi, poi in base a chi c'ha più potere, però sulla televisione, sulla comunicazione in questo paese oggettivamente c'è sempre stato un problema, cioè il conflitto di interessi non è mai stato voluto, non si è mai voluto risolvere, non si è mai voluto, cioè, quindi non l'hanno fatto neanche quando forse minimamente si poteva, cioè è evidente che si parte da lontano e poi si arriva oggettivamente a questo, per cui però, insomma, dire che all'interno della RAI non ci siano già tanti dirigenti, insomma, voglio dire, il governo Meloni ha preso un giornalista del TG2 come suo ministro, quindi voglio dire, questo mi sembra abbastanza, non l'aveva fatto nessuno finora, almeno a mia memoria. Quindi è proprio palese anche quanto già c'era un rapporto molto, molto stretto, no? Basta anche guardare i cognomi che circolano in RAI, cioè non è che c'è bisogno, già c'erano, voglio dire, forse si poteva anche dire qualcosa, si poteva insomma evitare di andare ai dibattiti troppo di estrema destra o a ballare continuamente questo insomma anche tutto questo, non so, come, insomma, anche a ballare, no? Perché poi a un certo punto si può pure fare una resistenza, si può denunciare qualcosa, come vengono condotti i dibattiti, come vengono portati avanti i TG.
Non c'è dubbio. Comunque almeno dai giornali continueremo a seguire questo che succede. Io penso che nel frattempo insomma ti possiamo ringraziare e
sì. Ricordo appunto, beh, 26, c'è lo sciopero generale, Rai, normalmente ogni sciopero generale che è stato detto in Rai dai confederali, dai sindacati, questo è sempre dai consigli confederali, dai sindacati unitari, gli ultimi due giorni viene sempre revocato. Questo sembra insomma comunque andare avanti, che stanno facendo un sacco di assemblee in tutta Italia, in tutte le sedi italiane, le prossime settimane ci saranno anche a Roma, e per ora è anche confermato. Questo insomma, potrebbe essere anche una risposta sicuramente a tutta la questione, secondo me ben più importante, che poi è il noccio della questione, che sono le professionalità insomma la interne, assunzioni normali, piuttosto che questo continuo portare e prendere e portare insomma amici e parenti così come e assumerli come gli pare a loro, insomma questa cosa è abbastanza grave.
Grazie ancora e appunto seguiremo sicuramente lo sciopero generale in Rai nei prossimi giorni. Grazie.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
Invece qualcosa dalle pagine interne dei quotidiani, anche se molto velocemente, perché siamo state molto molto lunghe sulle prime pagine e volevamo approfondire la questione relativa alla situazione al confine tra Stati Uniti e Messico. Lo prendiamo questo approfondimento dalle pagine, pagina 2 del Manifesto. Ci sono, diciamo, in realtà la pagina 2 e 3 della pagina 3 vi abbiamo già letto, comunque una serie di contributi alle pagine interne del Manifesto per chi volesse poi leggere ancora. Uno è in realtà di Andrea Cegna ed è una sorta di cronaca della situazione. In tre giorni i valichi messicani richiedenti asilo sono triplicati, precarietà, povertà e false promesse, violenze e furti da parte della polizia. In 250.000 ammassati a sud del Rio Bravo, quello che è successo lo abbiamo detto. È decaduto due giorni fa il titolo 42, quindi il provvedimento trumpista che limitava le possibilità, anzi annullava le possibilità di accesso da sud sostanzialmente agli Stati Uniti. Si era creata una certa aspettativa dal momento che appunto si riteneva che sarebbe stato alleggerita la situazione. Questo non è accaduto, non è accaduto perché in realtà i provvedimenti dell'amministrazione Biden sono, se possibile, forse ancora più, ma comunque ugualmente restrittivi. E andiamo invece a leggere dalla pagina 2 del Manifesto l'articolo di Luca Celada, il cosiddetto titolo 42 invocato da Trump con l'insorgere della pandemia nel 2020. Era stato pretesto per abrogare di fatto le procedure di richiesta di asilo sul confine meridionale. Negli ultimi tre anni ogni immigrante non autorizzato che ha tentato di passare il confine, non autorizzato è tra virgolette, insomma, o si è volontariamente consegnato alle autorità sperando di richiedere asilo, è stato automaticamente rispedito in Messico. In questo periodo è cresciuta a dismisura sul lato messicano del confine una popolazione transitoria in attesa permanente in improvvisati campi profughi e centri di accoglienza ormai allo stremo. Il nord del Messico è diventato a tutti gli effetti parte di quella geografia del dislocamento contrattato con paesi limitrofi alla fortezza occidentale. E l'emergenza che aveva di fatto sigillato il confine usando la salute pubblica era un'emergenza, era sostanzialmente questo il titolo 42, un provvedimento di emergenza legato al Covid, quindi usando la salute pubblica come pretesto per fermare gli untori tra virgolette del sud, era stata il culmine del pugno di ferro di Trump sull'immigrazione. Va bene, frutto del progetto di Stephen Miller, consigliere estremista anti-immigrati di Trump, fautore oltre che del famigerato muro di frontiera della regola Remain in Mexico, e va bene, e in campagna elettorale, e questo è diciamo così lo storico fino a due giorni fa, in campagna elettorale invece Biden aveva promesso di cambiare rotta e aveva già tentato l'anno scorso di sospendere l'emergenza, allora era stato bloccato da un tribunale federale, ma le nuove regole introdotte ieri sono semmai più severe delle precedenti. Il nuovo sistema introduce l'obbligo di formulare la richiesta d'asilo online nei paesi di origine e gestire gli appuntamenti per le interviste tramite un'app che non accetta più di 1000 richieste al giorno ed ha già dimostrato la non funzionalità che ci si può attendere da questo tipo di dispositivo. Ne parlavamo anche prima. È prevista infine, e anche di questo parlavamo prima, la delocalizzazione delle pratiche in appositi centri satellite predisposti in paesi terzi, a cominciare da Guatemala e Colombia. Chi tenta di entrare senza rispettare la procedura diventa passibile di deportazione, sanzioni penali e un'interdizione a presentare nuove domande per 5 anni. Si tratta in sostanza, e questa è la faccia reale dell'amministrazione Trump, dell'amministrazione Biden, solo di una diversa formulazione delle stesse restrizioni al diritto di asilo che ha gettato nello scompiglio la comunità di migranti, molti dei quali hanno tentato di passare prima che entrasse in vigore, temendo di rimanere permanentemente esclusi. E ci sono obiettivamente, ne parlavamo anche prima, delle fotografie impressionanti di migranti venezuelani che attraversano il Rio Grande carichi di delle loro cose in situazioni veramente allucinanti, insomma. E quindi le nuove regole, continuo a leggere dalla pagina 2, mantengono ovviamente delle eccezioni per i cittadini di Haiti, del Venezuela, di Cuba e del Nicaragua, che godono di un accesso prioritario a patto di avere uno sponsor finanziario, eccezioni che si ricollegano ad anacronistiche politiche emisferiche e a una dottrina del cortile di casa suddiviso in amici e nemici anche in maniera umanitaria. Una politica soprattutto che continua a fingere di ignorare le dinamiche di base che sottendono il fenomeno. Innanzitutto l'abissale disavanzo di benessere lungo la linea arbitraria che divide qui l'Occidente benestante dal sud del mondo e la sottostante dinamica della conveniente importazione di proletariato precario essenziale al funzionamento dell'economia degli Stati Uniti. Una rimozione che dimostra come anche l'attuale amministrazione sia ostaggio del prevalente clima politico occidentale che nel tema immigrazione ravvisa soprattutto uno strumento grimaldello per aggregare consensi di base con una retorica che nella prossima stagione elettorale è destinata ad inasprirsi. Quindi prevedibilmente prevarranno gli atti dimostrativi come la deportazione interna di rifugiati usati anche come missili politici, ad esempio quelli rastrellati sul confine, spediti su torpedoni dal governatore reazionario del Texas Greg Abbott all'indirizzo della residenza della vicepresidente Kamala Harris a Washington.
the top of the count. Hot clown and the creek is turning.
Passiamo, quando sono le 11:09 minuti primi, a un altro elemento, insomma, piuttosto rilevante nel quadro geopolitico internazionale. Stiamo parlando delle elezioni in Turchia. La stampa oggi dedica due pagine a questo argomento e innanzitutto intervista Zeynep Kam, giovane giornalista di Cumhuriyet Daily, giornale indipendente turco. Il titolo è di questa intervista è: Erdogan minaccia i nostri diritti, noi donne lo manderemo a casa. La reporter del giornale indipendente attacca il presidente turco: i giovani non hanno mai visto la democrazia, domenica le cose cambieranno, dice con fiducia Zeynep Kam. E in questa appunto lunga intervista è condotta a Istanbul da Giovanna Locatelli, inizia con: oggi noi donne stiamo lottando per non perdere i nostri diritti. Zeynep Kam, giovane giornalista di Cumhuriyet Daily, giornale indipendente turco, non fa giri di parole per invitare le sue coetanee ad andare alle urne domenica per mandare a casa il presidente Erdogan. La prima domanda di Locatelli è: il leader dell'opposizione ha detto che le donne e i giovani saranno cruciali per la vittoria, è d'accordo? Certo, difendere i nostri dobbiamo difendere i nostri diritti. Huda Par, tra le file di Erdogan, nel suo manifesto elettorale ha scritto che vuole abolire la legge 6284 che riguarda la protezione della famiglia e la prevenzione della violenza contro le donne. Vuole che l'adulterio diventi un crimine, che le donne lavorino secondo la loro natura e che il sistema scolastico con classi miste non sia obbligatorio. Addirittura adduce la foto di una candidata parlamentare che si presenta per il nuovo partito del benessere, è stata oscurata, compariva solo una silhouette nera in mezzo a altri candidati uomini, ovviamente ben riconoscibili. Esempi come questi ce ne sono tanti, gli ultimi 21 anni hanno dato coraggio a queste idee reazionarie e questo è successo con il potere dell'Islam politico. Tutte le giovani generazioni che vivono in Turchia non hanno mai visto un altro governo diverso dall'AKP, cioè il partito di Erdogan. Il cambiamento è necessario. Senza il cambiamento la mia generazione non avrà mai la consapevolezza di cosa sia la democrazia. Nell'attuale crisi economica, in queste elezioni saranno decisivi i giovani. C'è chi è in difficoltà a mettere in tasca anche solo pochi spicci al giorno, c'è chi si è laureato ma non trova lavoro, molti studenti protestano per il caro vita, chi ha un reddito basso e fisso fa fatica, tutte persone che non voteranno Erdogan. La crisi economica in Turchia, insomma, lo sappiamo, si fa sentire molto forte. Le viene poi chiesto, si dice, c'è chi sostiene che Erdogan farà qualsiasi cosa pur di vincere, fino a dove si spingerà. Onestamente non credo che abbia più carte da giocare. Solo 3 mesi fa abbiamo avuto un enorme terremoto, le persone sono state lasciate lì da sole, tante persone sotto le macerie non sono state aiutate per ore. Non importa quale carta giochi, ciò che è stato fatto non può essere dimenticato. E poi insomma si va a vedere più da vicino, insomma, la vita dei giovani e delle giovani, in particolare degli studenti in una metropoli come Istanbul, in cui Zeynep Kam torna a parlare del peso della crisi economica che ricade sui giovani, sugli studenti e sulle studenti. Devono pensare più di una volta anche solo per andare a un concerto. Per un giovane affittare una casa a Istanbul è diventato un sogno. Quindi insomma questo è il tema. Si parla poi anche della grande quantità di senza tetto in una città come Istanbul e del divario sempre più spietato tra ricchi e poveri. Viene chiesta l'opinione della giornalista turca: la classe media è quasi scomparsa, o sei molto ricco o molto povero. Portare senza tetto all'interno di palestre quando fa freddo non risolverà il problema. E le viene poi chiesto come il suo giornale Cumhuriyet sopravvive con la forte censura che c'è in Turchia. Dice Cumhuriyet: celebrerà il suo 100° anniversario il prossimo anno, molti nostri giornalisti sono stati uccisi in 100 anni, e fa alcuni nomi, molti sono finiti in prigione perché hanno scritto la verità. Abbiamo ricevuto attacchi contro l'edificio del nostro giornale, ci assumiamo dei rischi per poter lavorare liberamente, vale lo stesso per tutta la stampa libera in Turchia, ma dobbiamo continuare a lavorare per mantenere vivi i ricordi di coloro che abbiamo perso, paghiamo un prezzo alto. Si parla poi appunto dell'opposizione e della campagna elettorale che l'opposizione ha tenuto con toni bassi, mentre Erdogan ha alzato i toni. Erdogan inciterà i suoi a scendere in piazza se non vince, questo sarebbe lo scenario peggiore, è spaventoso solo pensarci, ma posso dire che nella società turca è venuta a mancare la calma, mentre il paese ha bisogno soprattutto di calma e di pace. Non si citano molti argomenti in questa intervista, a partire insomma dalla questione curda, ma da un taglio su quello che sta in parte succedendo. Su questo argomento adesso sentiremo un'altra voce, questo delle elezioni, insomma, quello sta succedendo intorno alle elezioni in Turchia, la voce di una giornalista, Emanuela Irace, che non stava, insomma, andando, è un'analista politica che si stava recando ieri alle 15, si era recata con un aereo, era arrivata a Istanbul, dove appunto è stata arrestata, era in transito per imbarcarsi su un volo interno diretto nel sud-est anatolico, una giornalista freelance in Turchia per seguire le elezioni. Era insieme a una delegazione di osservatori elettorali, rappresentanti sindacali, COBAS, giuristi e esponenti dell'associazione No Bavaglio. Al controllo dei passaporti, insomma, le è stato impedito di prendere il volo interno per Mardin, soltanto il tempo di mettere a punto la corrispondenza, e sentiamo appunto Emanuela Irace.